Ave Maria, un caro saluto a tutti i radioascoltatori che ci stanno seguendo per il consueto appuntamento sugli angeli, mentre sono a casa o mentre sono in viaggio. Bene, cominciamo con la preghiera, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, reggi, governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Immacolata Regina degli Angeli, prega per noi. Bene, in questi nostri appuntamenti stiamo vedendo, analizzando, leggendo e meditando insieme i vari riferimenti che troviamo nella Sacra Scrittura riguardo agli angeli, quindi apparizioni angeliche, manifestazioni angeliche o comunque riferimenti in cui si parla degli angeli. Abbiamo già visto in diverse puntate questi riferimenti nell'Antico Testamento, quindi libri storici, libri sapienziali o poetici e quindi i libri profetici. La precedente puntata poi abbiamo già iniziato a vedere due apparizioni angeliche del Nuovo Testamento, quella dell'Arcangelo Gabriele a Zaccaria nel Tempio Santo di Gerusalemme, nel momento più solenne dell'offerta dell'incenso, quindi del culto di Dio, mentre tutto il popolo fuori era riunito in preghiera, in cui l'arcangelo Gabriele annuncia a Zaccaria la nascita del precursore, nascita miracolosa, in quanto Elisabetta era ormai avanti negli anni e era anche sterile. E poi abbiamo visto invece l'apparizione nella piccola casetta di Nazareth, sempre dell'Arcangelo Gabriele, alla Beata Vergine Maria, dove l'Arcangelo chiede il consenso alla Vergine di diventare la madre del Messia, la madre del Salvatore. Messaggio al quale la Madonna risponde con: Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me secondo le tue parole. Bene, dopo queste due apparizioni in cui l'angelo porta questo messaggio, questo annuncio, nel caso della Beata Vergine Maria, chiede il consenso anche alla Beata Vergine Maria da parte di Dio, troviamo altre apparizioni angeliche. Quelle degli angeli ai pastori. Leggiamo insieme il testo, siamo nel Vangelo di Matteo, al capitolo 1, versetti 18-25. Così fu generato Gesù Cristo, sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Abbiamo già visto come il matrimonio ebraico fosse diviso in due parti. Vi era il contratto matrimoniale che veniva stipulato e che valeva già di fatto come un vero e proprio sposalizio, e poi la coabitazione che avveniva normalmente un anno dopo. Quindi la sposa, pur essendo ormai già a tutti gli effetti sposa, tuttavia rimaneva ancora nella casa dei propri genitori in questo frangente, in questo anno. Bene, Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Quindi San Giuseppe vede i segni della gravidanza nella Madonna, ormai evidenti col passare dei mesi, ed essendo uomo giusto, quindi timorato di Dio, quindi osservante della legge di Dio, non potendo riconoscere quella gravidanza come sua, ma nello stesso tempo non accusando la Madonna, evidentemente la riteneva onesta, la riteneva pura, la riteneva santa, quindi non colpevole, perché altrimenti secondo la legge avrebbe dovuto denunciarla perché fosse lapidata, non spiegandosi questo mistero che avveniva in lei, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava considerando queste cose, ecco, a togliergli ogni dubbio e a dirgli ciò che doveva fare, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore. Vediamo nella scrittura come talvolta Dio si manifesti attraverso un sogno. Beh, normalmente sappiamo che non bisogna dare retta ai sogni, lo dice anche la scrittura. Però è anche vero che talvolta Dio può farsi presente durante il sonno, in questo caso lasciando evidente i segni, no? Del fatto che si tratta veramente di lui, si tratta in questo caso dell'angelo del Signore. Gli disse Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa, infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ecco, l'angelo dissipa ogni ombra che offuscava la mente di San Giuseppe, svela il grande mistero che si celava nella Madonna. Ecco l'angelo che viene anche a consolare, a illuminare. Infatti, il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù, perché spettava il padre dare il nome Gesù, che vuol dire Yahweh è Salvatore, Yahweh salva. Un nome che indica chi è davvero Gesù e qual è la sua missione. E Dio, perché è il figlio di Dio, il Verbo Eterno, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, ma anche colui che salva, perché facendosi carne, assumendo la natura umana, la riscatta, la libera dal giogo del peccato con la sua obbedienza, con la sua morte di croce. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Vedete, l'angelo chiama San Giuseppe il figlio di Davide, perché era proprio lui che doveva assicurare la discendenza davidica, assicurare la discendenza legale da Davide e quindi essere una delle prove che Gesù era il Messia, perché il Messia doveva discendere, perché questo era uno dei segni profetici, dal ceppo di Davide. Continua l'Evangelista, tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio, a lui sarà dato il nome di Emanuele, la famosa profezia di Isaia, il grande segno, la Vergine che avrebbe concepito e Vergine avrebbe partorito un figlio. Ecco il grande segno, il grande miracolo. C'è un concepimento virginale e una nascita virginale di colui che sarebbe stato l'Emmanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe, riconoscendo evidentemente questo segno per le questo sogno per l'impressione che gli aveva lasciato come un sogno proveniente da Dio, fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa, senza che egli la conoscesse, e la diede alla luce un figlio ed egli lo chiamò Gesù. Quindi vediamo come gli angeli possono, ecco, imprimere nei sensi esterni, ma anche in sensi interni, come l'immaginazione, imprimere le loro immagini, le loro ispirazioni, i loro pensieri. Ecco, gli angeli non possono entrare dentro di noi, il nostro cuore, ma possono, ecco, arrivare fino ai sensi, ai nostri sensi, e lasciarvi un'impressione. Quindi Giuseppe, guidato dall'angelo, prende con sé Maria, sua sposa, secondo l'ordine divino. Ancora un altro intervento degli angeli, lo vediamo poco dopo, quando egli annuncia ai pastori il fatto della nascita del Messia. Siamo al Vangelo di Luca, capitolo 2, versetto 8-15. C'erano in quella regione alcuni pastori che, pernottando all'aperto, vegliavano tutta la notte facendo la guardia al loro gregge. Un angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da grande timore. Ma l'angelo disse loro: non temete. Vedete ancora una volta come la manifestazione angelica crei un certo timore, è la potenza del soprannaturale, la presenza di Dio. Qui dice proprio che l'angelo del Signore si presentò a loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. L'angelo che è pieno di luce, porta la luce, sfolgora di luce, perché è pieno della potenza, della forza, della grazia, della luce di Dio. Questo per voi il segno. Ecco, non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore che è Cristo Signore. Questo per voi il segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia. Quindi l'angelo dà un segno sia per confermare la verità delle sue parole, troverete il bambino adagiato nella mangiatoia, sia per dare loro il mezzo di riconoscere il bambino. Era senz'altro una cosa piuttosto insolita, no? Nel cuore della notte trovare in una grotta appunto un bambino in una mangiatoia, avvolto in fasce. Qui scrive un autore: quanto è ammirabile il contrasto che Dio ha voluto che fosse tra le umiliazioni del Verbo fatto uomo e i miracoli di grandezza tutta divina che in mezzo alle stesse umiliazioni risplendono. Nasce egli di madre povera, ma vergine. Nasce in una stalla e posto in una mangiatoia, ma tutto riempie all'intorno di luce celeste. È annunziato dall'angelo ai pastori, ma al suo servizio la celeste milizia, la quale lo riconosce e lo predica per suo Dio e Signore. E subito apparve, continua il testo, con l'angelo una moltitudine dell'esercito celeste, che lodava a Dio e diceva: gloria a Dio nel più alto dei cieli e sulla terra, pace agli uomini che egli ama. Beh, questo canto degli angeli, che forma una specie di distico dai termini che si corrispondono esattamente, racchiude tutti gli effetti che produce l'incarnazione, cioè il fatto della discesa del Verbo sulla terra, del Verbo fatto carne. L'incarnazione infatti procura a Dio una gloria infinita, poiché ogni atto di obbedienza, di amore, di umiltà, di pazienza, ogni atto di mortificazione che Gesù compie entrando nel mondo, proprio a motivo della persona divina che termina la natura umana, ha un valore infinito e quindi rende a Dio, al Padre, un onore più grande di quello che possa rendere qualsiasi altra creatura. Il Verbo fatto carne, che è la somma opera della creazione. Agli uomini poi l'incarnazione procura che cosa? La riconciliazione con Dio, la felicità eterna. Ecco allora qui, no? Appunto, pace in terra agli uomini che egli ama, o gli uomini di buona volontà. Gli uomini di buona volontà sono coloro che sono oggetto della divina benevolenza. Per l'incarnazione gli uomini cessano di essere l'oggetto dell'ira di Dio, no? Quando dice San Paolo, noi eravamo hospes et advene, nemici e avversari di Dio, diventando invece l'oggetto dell'amore e della benevolenza di Dio. Ecco allora la grandezza di questo cantico, no? Che anche noi eleviamo insieme agli angeli durante la Santa Messa. Gloria a Dio nel più alto dei cieli, e pace in terra agli uomini che egli ama. E questo è il mistero che viene ogni volta rinnovato sull'altare, no? Quando Gesù, il Verbo fatto carne, scende nelle specie eucaristiche per offrirsi al Padre per la nostra salvezza. Appena gli angeli si furono allontanati da loro verso il cielo, continua il testo, i pastori dicevano l'un l'altro: andiamo dunque fino a Betlemme e vediamo questo avvenimento che il Signore ci ha fatto conoscere. Quindi in questo episodio vediamo anzitutto l'angelo pieno di luce che si presenta nel cuore della notte come un sole, diciamo, avvolgendo i pastori di luce. Vediamo come questo angelo incute un certo timore che è quello della presenza di Dio, del soprannaturale, e vediamo poi l'annuncio: ecco, è nato per voi oggi il Salvatore, Cristo Signore. E quindi il canto meraviglioso che si innalza per i cieli di Betlemme, gli angeli che adorano, lodano, ringraziano Dio. Bene, un altro episodio, sempre nei Vangeli dell'infanzia, che riguarda gli angeli, lo troviamo al capitolo 2 del Vangelo di Matteo, versetti 1-15, leggiamo insieme. Nato Gesù a Betlemme di Giudea al tempo dell'Erode, ecco alcuni magi vennero da Oriente a Gerusalemme e dicevano: dov'è colui che è nato il re dei Giudei? Abbiamo visto spuntare la sua stella e siamo venuti ad adorarlo. All'udire questo, il re Erode restò turbato e con lui tutta Gerusalemme, proprio perché sapevano di che cosa era capace Erode, quanto fosse geloso di quel suo potere, di quel suo trono. E sappiamo come dalla storia come Erode era arrivato anche a uccidere i suoi propri figli, la moglie che amava pazzamente Marianne, per il timore che gli rubassero il trono. Riuniti tutti i capi dei sacerdoti e gli scribi del popolo, si informava da loro sul luogo in cui doveva nascere il Cristo. Erode non era molto avvezzo delle scritture, evidentemente non le conosceva bene, quindi a chi si rivolge? Si rivolge agli esperti, i sacerdoti, gli scribi del popolo, i quali gli risposero: a Betlemme di Giudea, perché così è scritto per mezzo del profeta, no? Il profeta Michea, che aveva annunciato che il Messia sarebbe nato a Betlemme. Tu, Betlemme, terra di Giuda, non sei davvero l'ultima delle città principali di Giuda, da te infatti uscirà un capo che sarà il pastore del mio popolo Israele. Pensate l'ombra cupa che è scesa nell'animo di Erode in quell'istante, pensare che uscirà un capo, e quindi la paura della perdita del suo trono. Però vedete come riesce a celare questi suoi sentimenti con una maschera, addirittura quasi di zelo. Allora Erode, chiamati segretamente i magi, si fece dire da loro con esattezza il tempo in cui era apparsa la stella e li inviò a Betlemme, dicendo: andate, informatevi accuratamente sul bambino e quando l'avrete trovato fatemelo sapere perché anch'io venga ad adorarlo. Udito il re, essi partirono, ignari dei sentimenti e dei pensieri di Erode. Ed ecco, la stella che avevano visto spuntare li precedeva finché giunse e si fermò sopra il luogo dove si trovava il bambino. Al vedere la stella provarono una gioia grandissima. Entrati nella casa videro il bambino con Maria, sua madre. Si prostrarono e lo adorarono. Poi aprirono i loro scrigni e gli offrirono in dono oro, incenso e mirra. Avvertiti in sogno di non tornare da Erode, per un'altra strada fecero ritorno al loro paese. Avvertiti in sogno, qui possiamo pensare, non è detto espressamente, ma possiamo pensare che questo avvertiti in sogno sia avvenuto sempre attraverso l'angelo del Signore. Infatti subito dopo è scritto: essi erano appena partiti quando un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe. Quindi ancora una volta l'angelo appare in sogno e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre, fuggi in Egitto e resta là finché non ti avvertirò. Erode infatti vuole cercare il bambino per ucciderlo. Ecco l'angelo che interviene a salvezza del bambino. Certo, Gesù poteva salvarsi in mille altri modi, poteva intervenire col suo potere divino, poteva uccidere all'istante Erode, ma non lo fa. Ecco, è venuto nel mondo nella via dell'umiltà, della pazienza, dell'obbedienza, per riparare le nostre disobbedienze. Però vedete, il diavolo non può, il male non può prevalere sul bene. Dio nella sua provvidenza muove le cose perché Gesù venga salvato e portato da San Giuseppe e dalla Madonna in Egitto. Certo, Dio non toglie la libertà. Ecco, Erode nella sua malvagità fa uccidere questi bambini, ma nonostante questo possiamo dire che anche qui il male non prevale, perché Dio nella sua bontà trasforma quell'uccisione in una gloria per quei bambini, che diventano i primi martiri, i primi a versare il sangue per Gesù, entrare in cielo con la corona del martirio, una corona che friggerà la loro fronte per l'eternità. Ed è per quello che la Chiesa celebra la loro memoria, il loro ricordo, durante la grande ottava di Natale, quasi a coronare la culla di Gesù bambino. Questi bambini che non avevano ancora compiuto nulla di meritorio, perché erano privi della ragione, ma che nonostante questo ricevono la corona del martirio. Egli si alzò nella notte, prese il bambino e sua madre e si rifugiò in Egitto, dove rimase fino alla morte di Erode, perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta: dall'Egitto ho chiamato mio figlio. Quindi, continua poi sempre capitolo 2 di Matteo, 19-21, morto Erode, ecco un angelo del Signore apparve in sogno a Giuseppe in Egitto e gli disse: alzati, prendi con te il bambino e sua madre e va nella terra di Israele. Quindi vedete come ancora una volta l'angelo guida San Giuseppe in ciò che deve fare per proteggere il bambino, per compiere la sua missione paterna. Vedete come l'angelo segue la gerarchia, no? Secondo la volontà di Dio. E non appare alla Madonna, seppure più elevata per grazia, ma appare a San Giuseppe perché è lui il custode, colui che Dio ha scelto per essere il padre putativo di Gesù, il custode della sacra famiglia. Egli si alzò, vedete l'obbedienza di San Giuseppe, prese il bambino e sua madre ed entrò nella terra di Israele. Ma quando venne a sapere che nella Giudea regnava Archelao al posto di suo padre Erode, ebbe paura di andare. Avvertito poi in sogno, ecco qui possiamo pensare ancora dell'angelo, si ritirò nella regione della Galilea e andò ad abitare in una città chiamata Nazareth, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo dei profeti: sarà chiamato Nazareno. Vedete, la Madonna e San Giuseppe, pur sapendo di essere i custodi di Gesù, del Messia, del Figlio di Dio, comunque non forzano mai le scritture, non precedono mai le scritture. La Madonna, quando era gravida, non è che parte subito per Betlemme sapendo che è a Betlemme che deve nascere, no, aspetta che sia la provvidenza a guidare tutti gli eventi, e difatti arriva il censimento da parte di Cesare. Ancora qui la scrittura dice che deve andare in Egitto, non è che anticipano la scrittura, ma gli eventi hanno fatto sì che egli fosse costretto ad andare in Egitto. quindi ad andare a Nazareth. E questo ci mostra, è una prova ulteriore di come Gesù è davvero il Messia, nel quale si realizzano tutte le profezie annunciate dagli antichi profeti e avvengono per cause, per così dire, involontarie, cause esterne, non ricercate, ma provvidenzialmente guidate dalla mano di Dio. Dopo questi eventi, dove vediamo l'apparizione degli angeli o in sogno o apertamente, come nel caso appunto dei pastori a Betlemme, e degli angeli che cantano nell'alto dei cieli facendo udire la loro voce agli uomini, dopo questi fatti che troviamo nei Vangeli dell'infanzia, un altro episodio è quello nel deserto, subito dopo il battesimo di Giovanni. Così dice il Vangelo, al capitolo Matteo, capitolo 4, versetto 1-11. Allora Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Dopo aver digiunato 40 giorni e 40 notti, alla fine ebbe fame. Il tentatore gli si avvicinò e gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, di' che queste pietre diventino pane». Ma egli rispose: «Sta scritto, non di solo pane vivrà l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio». Allora il diavolo lo portò nella città santa e lo pose sul punto più alto del tempio. Ecco, vedete, il diavolo che la cui natura è quella angelica. Ecco, poi vedremo in un capitolo a parte, no? La caduta degli angeli, la loro ribellione. E come alcuni da angeli creati buoni, ecco, da Dio, si siano trasformati poi in demoni. Il diavolo quindi trasporta, come l'angelo, vi ricordate, aveva trasportato il profeta, il sacerdote da Gerusalemme fino alla fossa di Daniele per dargli da mangiare, così qui il diavolo, che ha la stessa natura dell'angelo, lo trasportò nella città santa e lo pose sul punto più alto del tempio. Chiaramente il diavolo può fare queste cose, spostare oggetti, spostare anche il corpo delle persone da un posto all'altro con rapidità, ma lo può fare chiaramente soltanto per permissione divina. E Gesù, qui vediamo la profonda umiltà, Gesù che è venuto per insegnarci anche a come sconfiggere il diavolo, si lascia trasportare dal demonio sull'alto del tempio. E continua il testo, gli disse: «Se tu sei figlio di Dio, gettati giù, sta scritto infatti, e i suoi angeli darà ordine a tuo riguardo». Vedete come il diavolo cita la scrittura, ma la cita male, la cita in maniera distorta, nel tentativo, vedete, di insinuare il dubbio sulla veridicità della scrittura, già ormai messa in un'ottica sbagliata. Ai suoi angeli darà ordine a tuo riguardo ed essi ti porteranno sulle loro mani perché il tuo piede non inciampi in una pietra. Ma Gesù, la sapienza, il maestro, cosa risponde? Sta scritto anche: non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Cioè, un conto è se tu ti trovi nel pericolo, il Signore ti sostiene, ti aiuta, come ha sostenuto i tre gettati nella fornace ardente, come ha sostenuto Daniele nella fossa dei leoni. Ma se sei tu che ti metti a tua bella posta a rischio, allora sei colpevole, non metterai alla prova il Signore Dio tuo. Il diavolo quindi lo portò sopra un monte altissimo e gli mostrò tutti i regni del mondo. Ecco, alcuni autori dicono, come fa a mostrargli tutti i regni del mondo? Può averli fatti vedere lasciandogli l'impressione, no? Nello sguardo, nei sensi interni, no? Dell'immaginazione, i vari regni, la loro gloria. Gli disse: tutte queste cose io ti darò se gettandoti ai miei piedi mi adorerai. Allora Gesù gli rispose: Vattene, Satana, sta scritto infatti: il Signore Dio tuo adorerai e a Lui solo renderai culto. Allora il diavolo lo lasciò. E continua il testo: ed ecco degli angeli gli si avvicinarono e lo servivano. Ecco gli angeli che dopo la prova vengono a consolare Gesù, a servirlo. È quello che avviene anche noi quando vinciamo contro le tentazioni del male. Ecco, il Signore non manca di consolarci, di ricambiarci mille volte ciò che noi compiamo per il bene, per rimanere fedeli alla legge del Signore. D'altra parte gli angeli gli si avvicinano, servivano, anche perché egli era il re degli angeli, era il Signore del creato, non solo quindi re degli angeli in quanto Dio, figlio di Dio, perché lì è evidente il creatore, il Signore, con il Padre e lo Spirito Santo, ma anche in quanto uomo, dal momento che la sua natura umana termina nella persona, nell'unica persona divina, vero Dio, vero uomo, persona divina. Bene, dopo questo episodio facciamo un breve stacco musicale, poi riprendiamo con gli insegnamenti di Gesù sugli angeli nella sua predicazione. Ave Maria, continuiamo allora la nostra riflessione sugli angeli nel Nuovo Testamento. Dopo l'apparizione degli angeli nel deserto, che si avvicinano a Gesù e lo servono, troviamo nella vita pubblica del Salvatore, nella sua predicazione, nei suoi insegnamenti, alcuni riferimenti agli angeli. Anzitutto nella chiamata di Natanaele, così si legge nel capitolo primo di Giovanni. Il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea, trovò Filippo e gli disse: Seguimi. Filippo era di Betsaida, la città di Andrea e di Pietro. Tra l'altro abbiamo festeggiato la sua memoria liturgica qualche giorno fa. Filippo trovò Natanaele, che era un amico, e gli disse: Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, cioè il Messia, no? Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazareth. Natanaele gli disse: Da Nazareth può venire qualcosa di buono? Ma Filippo gli rispose: Vieni e vedi. Vedete la saggezza di questo apostolo che, dopo aver conosciuto Gesù, aver sperimentato la sapienza di Gesù, i segni, no? Che evidentemente era davvero il Messia annunciato dai profeti. Da questo consiglio, vieni e vedi. Se non vuoi credere a me, vieni e vedi, fai tu anche tua esperienza e vedrai della verità delle mie parole, delle mie affermazioni. Gesù, intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. E vedete Gesù che conosce tutti e ciascuno. Gesù fa la radiografia, possiamo dire, di ognuno, non c'è nulla di occulto al suo sguardo. Natanaele gli domandò: Come mi conosci? Gli rispose Gesù: Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. Gli ebrei erano soliti coltivare un albero di fico in giardino, alla cui ombra meditare e leggere le sacre scritture. Che cosa sia avvenuto comunque sotto quell'albero di fichi lo sapeva soltanto Filippo, e per questo riconosce in quelle parole di Gesù il segno evidente che lui sapeva tutto. Gli replicò Natanaele: Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. È pieno di meraviglia, no? Davanti a questa rivelazione, no? Da parte di Gesù, di un fatto occulto, misterioso che era conosciuto solo tra lui e Dio, possiamo dire. E rispose Gesù: Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste. E poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Quindi qui Gesù si rifà evidentemente alla visione avuta da Giacobbe, mentre era fuggiasco dal fratello Esaù, questa scala che dalla terra tocca il cielo. Egli infatti è il figlio di Dio fatto uomo, che congiunge i due estremi, il cielo, Dio, con gli uomini. È il mediatore della nuova ed eterna alleanza, colui per mezzo del quale scendono a noi le grazie divine e noi possiamo risalire verso Dio. Infatti è proprio grazie alla passione, morte e resurrezione di Gesù e la sua ascensione al cielo che anche noi possiamo, dietro a lui come sue pecore, fare ingresso nella beatitudine senza fine. Vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo. Ancora un altro episodio in cui Gesù accenna, parla degli angeli, è al capitolo 12 di Luca, dove leggiamo: Intanto si erano radunate migliaia di persone al punto che si calpestavano a vicenda. Pensate, tutta questa folla immensa che desidera sentire Gesù, ascoltare Gesù, avvicinarsi a lui, toccarlo, vederlo, sentirlo. Si calpestavano a vicenda. Gesù cominciò a dire anzitutto ai suoi discepoli: Guardatevi bene dal lievito dei farisei, che è l'ipocrisia. Non c'è nulla di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quindi ciò che avrete detto nelle tenebre sarà udito in piena luce, e ciò che avrete detto all'orecchio nelle stanze più interne sarà annunciato dalle terrazze. Il giudizio di Dio tutto sarà reso pubblico, manifestato. Lì si vedrà la giustizia di Dio, la santità di Dio, come anche la bontà di Dio nel cercare, nel seguire costantemente le pecorelle smarrite. Dico a voi, amici miei, non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo e dopo questo non possono fare più nulla. Vi mostrerò invece di chi dovete aver paura. Temete colui che dopo aver ucciso ha il potere di gettare nella Geenna. Sì, ve lo dico, temete costui. 5 passeri non si vendono forse per 2 soldi, eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. Anche i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate paura, valete più di molti passeri. Io vi dico, chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anche il figlio dell'uomo lo riconoscerà davanti agli angeli di Dio, ma chi mi rinnegherà davanti agli uomini sarà rinnegato davanti agli angeli di Dio. Ecco, gli angeli che sono la corte di Dio, no? Come in un tribunale, davanti c'è il giudice e c'è tutta la corte attorno, no? Gli angeli. E pensare che un angelo solo quando appare produce tanto timore nei santi, figuriamoci stare davanti a tutta quella moltitudine di angeli per il giudizio universale. Quale vergogna sarà il vedere tutte le nostre mancanze, le nostre colpe, quale vergogna sarà sentire la condanna, ma quale onore d'altra parte sarà invece il sentire il premio, vieni benedetto, del Padre mio, vieni a prendere possesso del regno che per te è stato preparato. È come l'onore del soldato che viene coronato, viene data la medaglia all'onore per il servizio prestato davanti al popolo, davanti alla folla. Quale onore sarà appunto l'essere ricompensati da Dio in quel giorno supremo? Ancora simile è quanto è riportato nel Vangelo di Marco, sempre negli insegnamenti di Gesù. Convocata la folla insieme ai suoi discepoli, disse loro: Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua, perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Infatti, quale vantaggio c'è che un uomo guadagni il mondo intero e perda la propria vita? Che cosa potrebbe dare un uomo in cambio della propria vita? Chi si vergognerà di me e delle mie parole davanti a questa generazione adultera e peccatrice, anche il figlio dell'uomo si vergognerà di lui quando verrà nella gloria del Padre suo con gli angeli santi. Ecco Gesù che verrà nella gloria con gli angeli per il giudizio finale, si manifesterà in tutta la sua potenza, in tutto il suo splendore, circondato da questa corte magnifica e splendente che è quella degli angeli. Ancora nel capitolo 18 del Vangelo di Matteo è riportato quest'altro insegnamento di Gesù. Gesù che prende attorno a sé dei bambini e dice, inizia a insegnare così: Chi accoglierà un solo bambino come questo nel mio nome, accoglie me. Chi invece scandalizzerà uno solo di questi piccoli che credono in me, gli conviene che gli venga appesa al collo una macina da mulino e sia gettato nel profondo del mare. Guai al mondo per gli scandali. È inevitabile che vengano scandali, ma guai all'uomo a causa del quale viene lo scandalo. Se la tua mano, il tuo piede ti è motivo di scandalo, taglialo, gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita monco zoppo anziché con 2 mani o 2 piedi essere gettato nel fuoco eterno. Vedete la sapienza di Gesù che si traduce in un linguaggio così evidente, così comprensivo per tutti, no? Se il tuoco ti è motivo di scandalo, cavalo e gettalo via da te. È meglio per te entrare nella vita con un occhio solo anziché con 2 occhi essere gettato nella Geenna del fuoco. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. I loro angeli. Qui Gesù chiaramente manifesta la verità che a ogni persona che viene nel mondo è dato dalla provvidenza di Dio un angelo per custodirlo, per guidarlo, per illuminarlo, per ispirargli la via del bene, sostenerlo nella battaglia contro il male, eccetera. I loro angeli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Gli angeli infatti ormai sono entrati nella visione, nella gloria, dal momento che superata la prova sono stati confermati in grazia, quindi anche quando assistono gli uomini, anche quando sono impegnati, per così dire, qui sulla terra, comunque non perdono lo sguardo, la contemplazione di Dio, il volto del Padre, perché Dio è ovunque, è dappertutto. Essi vivono sempre alla presenza di Dio, nella presenza di Dio. E questo è un insegnamento anche per noi che viviamo in questo mondo, dobbiamo sempre vivere non in visione ancora, ma nella fede, alla luce della presenza di Dio. Vivere in questa atmosfera, in quest'aria, ecco, che è Dio. Respirare la presenza di Dio, vivere davanti al suo volto. E questo senz'altro ci aiuta a tenerci lontano dal male, a vivere sempre a operare il bene. Il fatto che i loro angeli vedono sempre la faccia del Padre mio sta a indicare che loro sono sempre pronti a intervenire, a intercedere presso Dio, sono mediatori presso Dio. E quindi è come dire, se tu accendi l'ira, tra virgolette, dell'angelo, accendi l'ira di Dio su di te. Per questo bisogna guardarsi dal compiere il male, soprattutto dallo scandalizzare il prossimo, cioè da farlo cadere nel male con il nostro comportamento, col nostro cattivo esempio. Guardate di non disprezzare uno solo di questi piccoli, perché io vi dico che i loro angeli nei cieli vedono sempre la faccia del Padre mio che è nei cieli. Ecco, allora teniamoci sempre alla presenza degli angeli e quindi anche alla presenza di Dio. Gli angeli ci vedono, Dio ci vede. Non dobbiamo offendere sguardi puri, sì santi. Ancora nel Vangelo, al capitolo 15 di Luca, dove sono riportate le parabole della misericordia, leggiamo: quale donna, se 10 monete ne perde una, non accende la lampada e spazza la casa e cerca accuratamente finché non la trova? E dopo averla trovata chiama le amiche, le vicine e dice: rallegratevi con me perché ho trovato la moneta che avevo perduto. Così io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Qui Gesù parla della gioia degli angeli davanti alla conversione di un uomo. Ecco, gli angeli non possono che rallegrarsi nel vedere la conversione sincera di ciascuno di noi. Alcuni padri hanno visto in queste monete, no, le 9 che rimangono e la 10ª perduta, un'immagine dei 9 cori angelici che sono rimasti sempre, ecco, nella gloria del cielo, gli angeli buoni che hanno perseverato nella prova, e dell'altra la 10ª perla perduta, cioè il 10º coro che doveva unirsi a quello degli angeli, che è l'umanità. Ed è bello, infatti, abbiamo sentito prima, è il canto degli angeli a Betlemme. Gloria a Dio nel più alto dei cieli e pace in terra, finalmente, agli uomini che gli ama, sui quali scende la benevolenza di Dio. Questa 10ª dramma che era andata perduta e che il Signore è venuto a recuperare attraverso la sua incarnazione redentiva. Questa gioia che si esprime chiaramente verso tutta l'umanità è anche una gioia speciale per ogni peccatore che si converte. Certo, gli angeli sono ormai nella beatitudine, quindi non gli manca nulla, vivono nella felicità essenziale che è la contemplazione di Dio, ma possiamo dire che ogni conversione aggiunge, come dire, una gioia accidentale nell'angelo. Una gioia che va a incrementare non la gioia essenziale, che è la contemplazione di Dio, ma la gioia accidentale nel sapere che il peccatore si è convertito. Al capitolo 16 del Vangelo di Luca, poi in un'altra parabola, leggiamo: c'era un uomo ricco che indossava vestiti di porpora e di lino finissimo, e ogni giorno si dava lauti banchetti. Un povero di nome Lazzaro stava alla sua porta, coperto di piaghe, e bramoso di sfamarsi con quello che cadeva dalla tavola del ricco, ma erano i cani che venivano a leccare le sue piaghe. Un giorno il povero morì e fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Quindi Gesù parla in questa parabola degli angeli come coloro che conducono l'anima dalla terra verso il trono di Dio, verso il paradiso. Infatti c'è un bel quadro dipinto dall'angelico, dal beato angelico, che figura l'abbraccio dell'anima che esce dal corpo con il proprio angelo custode. Fu portato dagli angeli accanto ad Abramo. Morì anche il ricco e fu sepolto. Stando negli inferi, fra i tormenti, alzò gli occhi e vide da lontano Abramo e Lazzaro accanto a lui. Allora, gridando, disse: Padre Abramo, abbi pietà di me, manda Lazzaro a intingere nell'acqua la punta del dito, a bagnarmi la lingua, perché soffro terribilmente in questa fiamma. Ma Abramo rispose: Figlio, ricordati che nella vita tu hai ricevuto i tuoi beni e Lazzaro i suoi mani, ma ora in questo modo lui è consolato. Tu invece sei in mezzo ai tormenti. Per di più tra noi e voi è stato fissato un grande abisso. Coloro che di qui vogliono passare da voi non possono, né di lì possono giungere fino a noi. Quindi non ci sono altre possibilità dopo la morte, cioè o uno si salva o uno si danna. Quello replicò: Allora, padre, ti prego di mandare Lazzaro a casa di mio padre, perché ho cinque fratelli, li ammonisca severamente perché non vengano anch'essi in questo luogo di tormento. Ma Abramo rispose: Hanno Mosè e i profeti, ascoltino loro. Lui replicò: No, padre Abramo, ma se dai morti qualcuno andrà da loro, si convertiranno. Abramo rispose: Se non ascoltano Mosè e i profeti, non saranno persuasi neanche se uno risorgesse dai morti. Difatti, quando Gesù risusciterà Lazzaro, dice il Vangelo, gli scribi e farisei tennero consiglio per mettere a morte non solo Gesù, ma anche Lazzaro, che era la prova che Gesù era il Messia. Quindi vediamo come il motivo finale del rifiuto è sempre l'atto di volontà che anche davanti alla verità può piegarsi verso il male, rifiutare la grazia. Comunque, in questo brano, quello che si lascia intendere riguardo agli angeli è che gli angeli portano l'anima in grazia di Dio, morta in grazia di Dio, in cielo. Ancora, Gesù afferma contro i sadducei la verità della resurrezione, così leggiamo nel Vangelo di Luca, al capitolo 20. Lì si avvicinarono alcuni sadducei, i quali dicono che non c'è resurrezione. Gli posero questa domanda: Maestro, Mosè ci ha prescritto, se muore il fratello di qualcuno che ha moglie, ma è senza figli, e suo fratello prende la moglie e dia una discendenza al proprio fratello. C'erano dunque sette fratelli, il primo, dopo aver preso moglie, morì senza figli. Allora la prese il secondo e poi il terzo, e così tutti e sette morirono senza lasciare figli. Da ultimo morì anche la donna. La donna dunque, la resurrezione di chi sarà moglie, perché tutti e sette l'hanno avuta in moglie? Pensavano con questa argomentazione di mettere in ridicolo la fede nella resurrezione, ma non capivano che il mistero del paradiso è qualcosa di ben diverso dalla vita di questa terra carnale e materiale. Gesù infatti rispose loro: i figli di questo mondo prendono moglie e prendono marito, ma quelli che sono giudicati degni della vita futura e della risurrezione dei morti non prendono né moglie né marito, infatti non possono più morire perché sono uguali agli angeli e poiché sono figli della risurrezione sono figli di Dio. Sono uguali agli angeli. Per il fatto appunto che, dice il testo, non possono più morire. Sono come gli angeli perché non prendono né moglie né marito. Che poi i morti risorgano, lo ha indicato anche Mosè a proposito del roveto, quando dice: il Signore è il Dio di Abramo, Dio di Isacco, il Dio di Giacobbe, Dio non è dei morti ma dei viventi, perché tutti vivono per Lui. Dissero allora alcuni scribi: maestro, hai parlato bene, e non osavano più rivolgergli alcuna domanda. Quindi vediamo ancora una volta Gesù che parla degli angeli, conferma quindi nei suoi insegnamenti l'esistenza anzitutto degli angeli, il fatto che essi sono inviati anche come custodi, il fatto che essi sono la corte di Dio, che parteciperanno al giudizio di Dio, ci insegna che essi accompagneranno l'anima da questa terra al cielo e ci insegna che noi li assomiglieremo in quanto entrando nel cielo vivremo come loro nella gloria di Dio, non più per una vita terrena e materiale come quaggiù, ma per contemplare per sempre il Signore. Bene, dalla prossima catechesi vedremo gli angeli durante il racconto della passione e della resurrezione di Gesù, e quindi gli angeli negli Atti degli Apostoli, cioè come gli angeli che hanno accompagnato la vita di Gesù continuano ad accompagnare la vita della Chiesa nascente e la continuano ad accompagnare lungo i secoli fino al giorno del giudizio. Quindi ci diamo appuntamento a venerdì prossimo. Ave Maria.